Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la dottoressa logopedista Agnese Pelagaggi. L'altra volta abbiamo parlato con la dottoressa D'Agostino degli esordi psicotici giovanili. Oggi ci occupiamo di un altro argomento di cui si parla frequentemente ma che conosciamo poco, l'autismo. Dottoressa, ci può parlare di questa patologia? Che cosa è esattamente l'autismo infantile?
Sì, buongiorno a tutti. Dunque, la sindrome di cui parliamo oggi non è un argomento molto facile da trattare, comunque proverò a farvi un quadro generale. Dunque, per il DSM, che è il manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, l'autismo è un disturbo del neurosviluppo con la caratteristica di avere una compromissione qualitativa dell'interesse sociale e comportamenti ripetitivi. L'eziologia, cioè la causa di questa malattia, è tuttora sconosciuta, nonostante ciò si è arrivati a definire la causa di tipo multifattoriale, quindi diciamo sia di tipo ambientale che di tipo genetico. L'incidenza di casi dell'autismo è di circa 5 casi su 10.000 persone. Attualmente nel mondo si parla di 67 milioni di persone affette da questa patologia. E il disturbo, diciamo, che è da 4 a 5 volte maggiore nei maschi che nelle femmine. Il 10% dei bambini con diagnosi precoce di autismo, per fortuna, escono dallo spettro autistico. Diciamo che in passato diversi sono stati gli autori che si sono interessati di questa patologia. Vorrei tra questi citare Chomsky, che nel 1980 parla di un disturbo di sviluppo atipico, specifico o pervasivo delle funzioni mentali. Questo che vuol dire? Cioè definisce l'autismo uno sviluppo alterato di più funzioni psichiche di tipo neurobiologico.
Ma quali sono le manifestazioni più importanti o ricorrenti che possono allertare i genitori?
Il bambino autistico, diciamo che si riconosce abbastanza facilmente proprio per la sua particolare personalità, per il suo comportamento bizzarro e per un'eccessiva chiusura e isolamento. Il bambino autistico non ha rapporto con gli altri esseri umani, purtroppo, il suo sguardo è sfuggente, se non addirittura assente, ha delle stereotipie notorie e verbali, come per esempio l'ecolalia, e non risponde quasi mai al richiamo del proprio nome. Il suo volto in genere è amimico, non usa il linguaggio non verbale e neanche quello gestuale. La sua iniziativa motoria è ridotta ai minimi termini e non c'è nessun gioco organizzato e condiviso con gli altri. Ha scarsa capacità imitativa, ha una iper o una iposensorialità e il suo comportamento è a volte impulsivo e anche aggressivo. Spesso ha un attaccamento eccessivo ad oggetti insoliti e una eccessiva selettività alimentare, ma soprattutto quello che è più importante, diciamo, non c'è alcuna reciprocità con l'altro e nessuno scambio di tipo socio ed emozionale.
Ma una volta che il genitore abbia registrato qualche elemento presente nel comportamento del proprio bambino, cosa occorre fare?
Che a 2 anni di vita del bambino è già possibile fare una diagnosi stabile, mentre magari maggiore variabilità è presente nel bambino affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato. Attualmente diciamo che il pediatra, che è la prima persona che incontra la famiglia, può in età precoce somministrare specifici screening. Poi, se il pediatra, rispetto alle sue osservazioni e rispetto ai risultati degli screening, ritiene opportuno, diciamo, invia la famiglia in genere ai servizi pubblici territoriali che si occupano di queste cose, che sono il servizio di tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva, che è presente ovviamente in tutti i territori del nostro servizio sanitario nazionale. Lì ci sono delle persone che formano un'equipe multidisciplinare, in genere è formata, diciamo, da un neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il logopedista, il neuropsicomotricista e l'assistente sociale, che insieme svolgono gli approfondimenti del caso e arrivano ad una diagnosi.
In cosa consiste esattamente questo iter valutativo che porterà alla diagnosi?
Dunque, insieme alla verifica, quindi della della presenza o assenza degli indicatori suddetti si deve valutare anche il livello di linguaggio, sia quello verbale che non verbale, e il quoziente intellettivo. Inoltre, attraverso diciamo così, l'anamnesi, i colloqui, le interviste ai genitori, è importante capire se questo esordio è avvenuto con la perdita di competenze linguistiche, con l'emergenza dell'isolamento e la diminuzione dell'espressione emotiva, oppure no.
Ma dopo la diagnosi, cosa si può prevedere per questi bambini? Che tipo di terapia possiamo affrontare? Ci sono delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità?
Dunque, l'intervento educativo suggerito deve essere svolto in vari ambiti, quindi parliamo di casa, scuola e in comunità. L'intervento deve essere assolutamente precoce, il programma deve essere intensivo, si arriva ad un massimo di 25 ore complessive nei vari, diciamo, contesti, appunto. Importante è soprattutto il tempo dedicato alla terapia, che può essere o uno a uno, cioè bambino e terapista, o di terapia svolta in piccolo gruppo, condotto dal logopedista insieme al neuropsicomotricista, e poi anche il parent training. Dunque, rispetto alle linee guida, diciamo che le linee guida parlano di raccomandazioni di comportamento clinico, di un'appropriatezza degli interventi, e sono suggeriti trattamenti di tipo abilitativo.
Quali sono gli ambiti trattati in terapia con questi bambini?
Sì, dunque, gli interventi vanno a lavorare principalmente sulla comunicazione non verbale e verbale, sulle abilità sociali, sullo scambio emotivo, sullo sviluppo cognitivo, sul linguaggio, sul gioco simbolico che deve essere finalizzato e condiviso, sulla riduzione dei comportamenti problematici, sulle stereotipie e sulle abilità scolastiche, curriculari, ovviamente nei più grandini. Questi gli ambiti di lavoro, poi, a secondo di quale approccio si sceglie, le modalità ovviamente cambiano. Esistono diversi approcci, più accreditati, diciamo così, sono quelli di tipo evolutive, che seguono il metodo psicopedagogico. Alcuni esempi sono il BIR, il Denver e il Teach. Poi abbiamo l'approccio comportamentale con il metodo ABA di Lovas, che è quello, diciamo, più conosciuto. Inoltre c'è il metodo TED, che invece parte da una visione un po' più neuropsicologica del problema e mette insieme quindi sia l'approccio evolutivo che quello comportamentale. Poi volevo aggiungere che oltre all'autismo, che quindi può essere sia verbale o non verbale, a basso funzionamento cognitivo o con uno sviluppo cognitivo nella norma, che sono quasi il 50%, esiste un altro tipo di autismo infantile che viene chiamato Asperger o autismo ad alto funzionamento, cioè con un quoziente intellettivo molto al di sopra della norma. Sono quindi bambini con difficoltà di autoregolazione emotiva, con un linguaggio bizzarro, con degli interessi settoriali, ma con un'ampia possibilità di educabilità, in confronto alla scarsa capacità di apprendere in maniera implicita, come fanno un po' tutti i bambini, diciamo. Per chi vuole poi farsi un'idea di queste patologie, può vedere dei film interessanti come Rain Man, Temple Grandin e After Thomas Film.
Ma nella sua esperienza, dottoressa, come logopedista, come intervenire? In che consiste e come si svolge la terapia riabilitativa con un bambino piccolo che rientra nello spettro autistico appena diagnosticato?
Sì, dunque, io svolgo la mia professione e quindi il mio lavoro di logopedista nell'ASL RME, presso il servizio territoriale di cui vi parlavo prima, e collaboro essenzialmente insieme ad altre figure professionali che compongono l'equipe multidisciplinare. Il bambino e la famiglia vengono presi in carico, quindi vengono accolti nel servizio con un primo colloquio fatto dal neuropsichiatra e dal logopedista insieme. Successivamente si intraprende il percorso valutativo completo, diciamo, quindi si procede poi alla restituzione al genitore del profilo di sviluppo che il bambino ha, condividendo poi la valutazione effettuata insieme ai genitori. Quindi comunichiamo comunque la diagnosi, che è un momento delicato ovviamente, ma si spiega contemporaneamente anche il progetto terapeutico, quindi, come dire, la speranza di un miglioramento della situazione. nostro approccio è globale, si basa sulla psicologia dello sviluppo e la terapia è comunque di tipo interattivo e multimodale, quindi è fondata, diciamo così, sull'interazione, che è un motore importante nei processi cognitivi, e la parte, diciamo, affettivo-relazionale, e si può svolgere sia individualmente che in piccolo gruppo. Il piccolo gruppo, secondo me, è uno strumento di lezione per guidare i processi comunicativi, emotivi, interattivi e anche motivazionali del bambino. La terapia poi si basa su un'ipotesi importante, che è quella di distorsione precoce dei processi di condivisione, di comunicazione, di simbolizzazione. Cioè si focalizza, diciamo così, sul nodo affettivo, interattivo e cognitivo, e si sollecita la funzione rappresentativa, comunicativa del linguaggio verbale e non verbale. E anche una parte importante è quella che frequentemente vediamo anche i genitori o la famiglia allargata.
Ma ci può raccontare meglio cosa succede nella stanza di terapia? Se vuole ci può raccontare anche un caso particolare?
Sì, allora, ora provo a raccontarvi quale può essere una situazione classica in una seduta di terapia in una fase iniziale, quindi di un bambino affetto d'autismo. Dunque, il bambino in genere entra nella stanza, a volte piange e a volte entra come se fosse un sonnambulo nella notte scura proprio. Lo sguardo è sfuggente e spesso puoi anche attraversarlo senza proprio trovare nessuno. Non c'è linguaggio, per lui tu non esisti, e a volte con le mani si tappano le orecchie, a volte provi ad avvicinarti, ma ovviamente lui scappa molto lontano per non farsi toccare, e sembra quasi non avere un nome, infatti lui non si gira quasi mai se lo chiami, si avvita spesso su se stesso e senza sosta, come se volesse perforare la terra. E nel suo mondo ovviamente non c'è nessun tipo di gioco, tocca continuamente ogni cosa, tasta con le dita a volte gli incavi degli oggetti, come se avesse bisogno delle loro curve e delle loro rotondità. E, insomma, sembra quasi un bambino non bambino. E per esempio, diciamo, era così la prima volta anche A, un bambino che ho seguito, che entrò nella stanza di terapia all'età di 4 anni. Non c'era nessun incontro di sguardi tra me e lui, nessun gioco da poter fare, solo una mano che si contorceva su se stessa, avvitandosi quasi, quando poteva, intorno ad un oggetto, che ovviamente aveva quasi perso la forma e la funzione. Tutto si muoveva intorno a lui e quando ciò non accadeva lui girava intorno a se stesso per far girare il mondo intorno a lui. Così, diciamo, ci siamo imbattuti un po' io e lui nelle nostre un po' estraneità all'inizio.
Ma qual è la sua opinione?
Dunque, ho letto sui libri i neuroni specchio non funzionano, quelli che ti permettono l'apprendimento su imitazione. Penso che questo sia un po' il cavolino al quale si arriva seguendo diverse strade. Infatti anche la spiegazione psicanalitica freudiana è stata fallimentare e tutto ci porta sempre al solito concetto dei bambini ridotti a scimmiette birmane che per imparare le cose hanno bisogno dell'imitazione. Poi il bambino tavoletta di cera sul quale l'adulto deve un po' imprimere le nozioni. Diciamo che questa vecchia idea greca, ancora non superata purtroppo, che il bambino fino a quando non ha il linguaggio articolato, che è indice di una identità razionale, è un animale e pertanto va educato e addestrato. Secondo me è importante invece partire dalla dinamica della nascita, per cui dalla realtà biologica emerge la realtà non materiale, che è il pensiero umano. E quindi il suono della nascita, che è il vagito, e da lì, proprio da lì, dal vagito, possiamo partire per parlare di un suono originale che non è appreso da nessuno. E così, poi andando avanti, dal vagito del bambino, per continua evoluzione, diciamo sia dal punto di vista fisiologico che del mondo degli affetti, arriverà al linguaggio articolato, Sono le immagini vaghe, no? All'inizio, le sensazioni, i suoni, le parole, le voci, gli odori, il tatto. Cioè, il bambino sentirà tutto questo con tutto il suo corpo, proprio sulla sua pelle, creando delle immagini interne. E sono proprio queste immagini interne, diciamo, che poi verranno restituite nel tempo agli adulti utilizzando il materiale fonico della sua lingua per poi rapportarsi e farsi comprendere da tutti gli altri esseri umani intorno a lui. Quindi non è una ripetizione automatica e meccanica di cose udite, secondo me, ma un movimento interno creativo che va verso l'altro. Infatti, diciamo che sulla base di questo, oggi A, di cui parlavamo prima, è un bambino che ha i suoi piccoli giochi, le sue libertà di esserci e non esserci, sparisce e riappare al suono del cucù, cioè sembra contento di starci al mondo, e si cerca allo specchio, si studia, si avvicina, si allontana, mi cerca con lo sguardo, accenna dei suoni, insomma sempre più vicini al linguaggio che noi adulti comprendiamo. Si diverte col suo corpo, esprime un movimento più armonico e accenna anche al riconoscimento dell'altro nella sua, come dire, realizzazione finalmente di bambino. È assolutamente necessario, quindi, secondo me, pensare e sapere che il bambino, il neonato, fa emergere da se stesso manifestazioni che l'adulto però deve saper sentire, deve accogliere, deve trasformare in un messaggio al quale rispondere. Se ciò non avviene, il bambino non riceve risposte dall'altro essere umano e quindi non ha poi la forza per potersi opporre al mondo inanimato e smette di cercare, diciamo, quel seno a cui attaccarsi, no? Cioè quell'altro essere umano uguale a lui. Questa, diciamo, questa assenza di risposte umane rischia di annullare il bambino, che non si sente più riconosciuto, quindi non esistente, e piano piano sparisce in quello specchio di cui parlavamo prima, che è sia reale che immaginario, perché non c'è più la sua immagine, non può riconoscersi in quell'aspetto percepibile che è riflesso nello specchio, perché non c'è assolutamente uno schema corporeo, non c'è la sua immagine interiore e non c'è mai stata, e quindi non è mai cresciuta con lui. Come potrebbe, quindi, diciamo, mi sono chiesta, no, questo stesso bambino allontanarsi dalla madre che lo nutre per ricreare il primo anno di vita e far emergere da dentro il linguaggio verbale se non ha immagini di esperienze avute, vissute da trasformare? La comunicazione del neonato, se non è compresa, ripeto, rimane delusa e rimane solo. E rimane solo poi la scissione tra immagini e linguaggio. E non ci sarà mai quella trasformazione che abbiamo detto dal vagito della nascita fino al linguaggio, come fatto però creativo, personale e originale di ogni essere umano.
Allora, noi ringraziamo tantissimo la logopedista Agnese Pelagaggi che è stata con noi. Ci ha descritto qualcosa su cui secondo me bisognerà ripeterci ancora di più, soffermarci un po' di più, perché è molto molto interessante. Grazie tantissime.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.